Buonasera a tutti, buonasera amici di Radio Incredibile. Stasera una puntata speciale piena di amici e piena di ospiti. Do il mio più grande benvenuto a Roberto. Ciao Roberto.
Ciao, ciao a tutti.
E poi scopriremo piano piano chi è questo Roberto, che ha lo stesso parrucchiere mio e di Gufu. Invece un parrucchiere da tanto lavoro, sia sopra che sotto, perché vedete che bella barba folta. È il parrucchiere di Andrea. Ciao Andrea, Andrea è il nostro prof di Io Divulgo Forte.
Buonasera a tutti, bentrovati.
Poi è uno insomma, delle voci più conosciute di Radio Incredibile, anche delle facce più conosciute. In questo momento sembra che è con una telecamera sotto i piedi, e di fatto è con la telecamera sotto i piedi. Ciao Enrico.
Buonasera.
Bene, allora dovete sapere che io e Enrico siamo nella stessa stanza, quindi cerchiamo di dosarci la regia nel peggiore dei modi. E poi abbiamo l'unico vero grande esperto, non è vero, anche Andrea è esperto, ma diciamo, il più grosso conoscitore di fumetti nella nostra regione, Gufu, anche detto Andrea Galliani.
Nel mio palazzo,
Nel mio palazzo,
piano piano.
benissimo. Allora, salutiamo anche tutte le case editrici di fumetti che sono state arricchite da Andrea e dalla sua famiglia, insomma, perché per chi avesse visto una delle, insomma, dei video in cui Andrea rimette a posto casa, scoprirete quanti fumetti Andrea ogni anno decide di stivare o regalare o dare in beneficenza. Ma stasera, diciamo, il grande protagonista è Roberto. Roberto, ci vuoi spiegare brevemente cosa fai nella vita?
Io mi chiamo Roberto Gagnol e scrivo fumetti. Fondamentalmente scrivo di lavoro, faccio quello, vivo scrivendo fumetti per Topolino, fondamentalmente. Inizio a lavorare anche per altre cose, ma ho sempre scritto un po' di tutto come sceneggiatore, quindi ho lavorato anche un po' nel cinema, nella radio, nel podcast, e insomma, di lavoro scrivo e invento storie. Inoltre, insegno anche sceneggiatura e scrittura creativa a Milano, dove vivo, ma anche a Busto Arsizio e a Torino, perché, come avete notato dalla mia dizione, dal mio accento, sono piemontese, sono della Valle di Susa.
Roberto, allora, hai citato tanti linguaggi e tanti media diversi, no? Sceneggiatura per... è il
Si
telefono che
sentite
suona?
poi, no? Scusate.
No, ma tranquillo, tranquillo. No, diciamo, sei sceneggiatore per tanti media diversi. Qual è la linea del tempo della tua attività? C'è stata una fase, un susseguirsi, oppure, insomma, sei contemporaneamente fumetti, radio, TV, cioè, visto che sei anche giovane, com'è evoluta la tua carriera piena di roba, insomma?
Beh, guarda, ho sempre fatto più cose, un po' per motivi economici, un po' per motivi artistici. Cioè, io ho fatto scienze della comunicazione a Torino e poi ho fatto un corso di regia e sceneggiatura in America, un corso estivo, perché era l'unico che potevo permettermi. E dopo quello sono stato accettato a un corso live per sceneggiatori a Roma. È un corso molto bello, in cui ho imparato parecchio, però non è un corso che in questi corsi chiaramente non possono garantirti di trovare un lavoro. Allora, però, in questo corso c'erano due sceneggiatori Disney, Giorgio Martignoni e Giulia Conti, e io ho fatto quello che fanno gli esordienti, gli ho dato noia. Come si fa a lavorare per Topolino? Come si fa a lavorare per Topolino? Perché io volevo fare, cioè mi è sempre piaciuto quello. Io ho imparato a leggere con Topolino, ho disegnato per anni e continuo a disegnare male i personaggi Disney, ho sempre avuto questa cosa qua. Per cui quando li ho conosciuti, gli ho rotto le scatole finché mi sono fatto spiegare come mandare i soggetti in redazione. Ho mandato i soggetti, sono piaciuti e sono entrato. E quindi ho imparato con i cattivi, cioè in redazione con Ezio Sisto, all'epoca vice direttore, che mi ha insegnato tantissimo, e poi con gli editor che ho avuto, soprattutto Davide Catenacci, con cui lavoro ancora adesso. E però chiaramente all'inizio uno fa Topolino, ed è fantastico, ma non fai mai solo Topolino, un po' per motivi economici, un po' perché se fai una cosa sola, e io Topolino lo farei 24 ore su 24, lo amo, finisce che ti fossilizzi in una maniera espressiva, fai sempre le stesse cose, sempre allo stesso modo. E allora ho continuato a fare altre cose, ho scritto film, un po' in Italia, un po' in Germania, sono uno di quegli sceneggiatori che scrivono tanto, vengono pagati, poi i film non si fanno, che è una cosa abbastanza comune, però intanto ti pagano, quindi è già meglio che non essere pagati, ecco. Poi ho sempre stato curioso di più cose, sono finito a fare l'autore televisivo al Saturday Night Live Italia 1, che ha avuto 3 edizioni, 2 moderatamente brutte, che sono quelle che ho fatto io, e 1 tremenda che non ho fatto io. Per prima ancora ho fatto un programma su Comedy Central come autore ed ero entrato con un concorso. Da lì sono finito in radio, a RDS e a Disco Radio, a scrivere sempre sketch comici, perché è quello che faccio, quello che mi piace. E quindi ho sempre continuato ad alternare queste cose, un po' per motivi economici, un po' perché per non annoiarsi, per fare cose sempre diverse, anche perché poi quello che porti in un medium, quello che prendi in un medium, lo porti in un altro medium. Certe cose che ho imparato nel cinema, eccetera, l'ho portato a Topolino. Certe discipline, certe cose che ho imparato a Topolino, le ho portate a scrivere uno sketch comico o magari in un film. Quindi uno è eclettico per forza di cose, ma diventa anche molto bello. È più faticoso, è più incasinante anche per la vita sociale e tutto. Però allo stesso tempo è molto bello.
Roberto, veniamo un attimo, poi lascio anche i miei colleghi, che se no faccio la prima donna e faccio un po' il paperone dei paperoni. Veniamo un po' al dunque del programma. Allora, elezioni a Paperopoli, perché abbiamo giocato un po' su questo titolo? Perché? Perché te lo dico da lettore, ma anche da padre, una del, diciamo,
oddio, dei mezzi... lo dico da padre, è proprio una cosa...
Da vecchio, proprio da vecchio.
No, vabbè, lasciamo stare.
No, però insomma...
Che dice sempre qualcuno.
Sì,
come dice qualcuno.
No, ma detto, sia da, insomma, da fruitore diretto, ma anche da chi guarda fruire, ho la sensazione che il fumetto, ma in particolare poi in questo caso il fumetto Disney, aiuti la crescita del cittadino, no? Un po' come la scuola è chiamata a questa... a questa operazione, gli altri enti educativi sono chiamati a formare questi ragazzi per trasformare i cittadini, ma non solo i ragazzi. Ritieni che il fumetto sia un ente educativo, oltre che di intrattenimento e di svago?
Beh, qualunque medium, qualunque forma artistica lo è, alla fine della fiera. Il punto è che, ad esempio, Topolino ha iniziato questa cosa, ma forse bisogna andare a monte, perché non è il Topolino in sé, è Topolino come fonte di linguaggio. Topolino fin dall'inizio ha avuto un linguaggio più colto, più interessante, più difficile della norma. Pensiamo a Guido Martina, che sono il primo grande sceneggiatore Disney italiano, e che, essere avendo avuto la formazione classica, a parte le parodie, ma anche proprio nella forma delle sue storie, le parole erano più difficili, erano più complicate. Sono state quelle che hanno formato la lettura generazioni di lettori, me compreso. Io imparavo le parole difficili grazie a Topolino, poi andavo dai miei e me le facevo spiegare. Questa cosa qui fa sì che il linguaggio sia più colto, sia più attento, sia più pulito e allo stesso tempo più alto, pur giocando con tutti i registi, dal dialetto alla parodia, all'iperbole, cioè, ci sono tutte le figure retoriche su Topolino, se uno guarda. Ma questo ha fatto sì che diventi un presidio educativo, perché un sacco di letteratura per ragazzi, purtroppo, o letteratura in generale, fa quello che io chiamo il dumbing down. Parte dall'idea che il pubblico sia stupido. I bambini sono stupidi. No, non è vero. I bambini non sono stupidi. I bambini sono adulti molto intelligenti, che però mancano ancora di alcuni strumenti per interpretare certe cose. Se tu gli dai gli strumenti, il bambino capisce letteralmente qualunque cosa, e la dimostrazione è che il successo più importante librario degli ultimi 20 anni è Harry Potter, che è una saga di libri senza figure, scritti straordinariamente bene e fatti di parole, di concetti, di trame non niente affatto semplici, ma che i bambini e poi gli adulti chiaramente adorano. Quindi Topolino è stato un presidio di questa cosa qua. Ed è chiaro che dal linguaggio discende il pensiero, il linguaggio è il pensiero. E quindi se parli bene, pensi anche bene. Poi in più Topolino ha avuto anche il fatto di avere subito dei valori, che sono i valori disneyani. La cura dell'ambiente, l'amore per l'ambiente, il senso di giustizia, l'opporsi alle ingiustizie, l'idea dell'uguaglianza. Se voi pensate, Topolino è di un gruppo etnico in particolare? No. Paperino? Neanche. Paperino o Topolino hanno un gruppo etnico? No. Hanno una religione? No. Hanno una forma, un'idea politica? No. E questo li rende universali. paradossalmente tutto quello di cui noi non parliamo o non possiamo parlare nelle storie Disney fa sì che rimangano solo le cose universali. E quindi alcune cose sono universali, appunto il rispetto per gli altri, la lotta al bullismo, la lotta all'ingiustizia, l'idea dell'uguaglianza, cioè non sono valori politici di una parte, dovrebbero essere valori di tutti, dovrebbe essere sottinteso che sono di tutti. E quindi Topolino questa cosa la porta avanti, i suoi autori hanno delle idee politiche, ma quello non conta. Topolino, se vogliamo, ha un'idea che va di sopra della politica, un'idea etica, se vogliamo, un'idea filosofica.
Anche se però nei tempi più recenti posizioni etiche che sembrerebbero essere universali, come dicevi tu, vengono un po' piegate e additate come politiche o meno. E penso anche da chi è fuori, soprattutto da chi non lo legge.
Mi sembra sì, ma perché quello è un problema della nostra epoca. Siamo in un'epoca in cui alcune cose non devi più dare per scontate, e quella roba lì, ma quella è un'idea mia. Cioè, mi sembra che siamo nell'epoca in cui devi dire grazie al. Non dobbiamo lasciare che la gente muoia in mare. E grazie al cazzo, scusate il termine. E vorrei vedere che dobbiamo farle morire in mare, non lo so. L'alternativa quale? Cioè, sono cose che mi lasciano qua, ma sono idee mie. Però appunto quello è un problema etico della nostra epoca. Topolino rimane attaccato invece a un'etica che invece è molto sua. E se vogliamo è una mescolanza di etica americana anni 30, di etica disneyana nel senso più puro della parola.
Faccio una domanda sia a Roberto che ai due Andrea. Topolino i fumetti che hanno diverse edizioni locali hanno etiche o sfumature d'etica diversa?
No, perché noi le nostre storie escono esattamente come sono praticamente in tutto il mondo. Le mie storie vengono tradotte ed escono in tutto il mondo. Più che una sfumatura etica, no, in realtà ci si mantiene su un modello disneyano che è globale. Ci sono cose che non possiamo fare, che sono date delle linee guida della Disney e che sono poi le stesse, insomma, sono quelle che appunto non si parla di politica, non si parla di, non so, di malattie o di morte o di sesso, di religione, però appunto sono i famosi paletti, quelli che per chi viene da fuori sembrano cose terribili che bloccano la creatività. In realtà il nostro lavoro come creativi è di c'è quella roba lì, allora io ne parlo in modo diverso, ci arrivo in modo diverso, oppure semplicemente parlo di quello che diventa universale al di fuori di quelle cose lì, quindi no.
Posso chiedere una cosa? La domanda è proprio relativa a quello che stavi dicendo, cioè il fatto di non poter parlare di queste cose toglie qualcosa, aggiunge qualcosa, tu dicevi gli faccio... diciamo mi permette di arrivarci da un'altra parte. Ti fa sviluppare la fantasia perché in qualche modo ti fa utilizzare la fantasia perché in qualche modo ci arrivi da un'altra parte, però per esempio non parlare direttamente di malattia o di morte ti toglie qualcosa nello scrivere, nelle possibilità che ti dà questa
ma,
situazione?
Allora, più che togliere, no, perché sinceramente diventa parte dell'ambiente in cui sei. Ogni medium ha delle regole. Quando fai un podcast non puoi vedere nulla e quindi è buio ed è così. E quindi ti toglie qualcosa, ti toglie l'immagine. Quando fai animazione... delle restrizioni produttive fanno sì che tu non possa avere più di tot personaggi. Ogni medium ti toglie qualcosa, però ogni medium ti dà anche qualcosa. Uno dei podcast più famosi, una delle serie degli originali radiofonici più famosi di sempre della BBC è la storia di questi operai, di questi minatori gallesi che rimangono seppelliti vivi nel buio in una miniera. E quindi quello che tu senti è esattamente quello che loro stanno vivendo, perché è il buio. Per cui se tu sai conoscere il medium, sai prendere e sai farti dare dal medium tutto quello che puoi. Non le vivi come delle restrizioni, le vivi come dei giochi per cui dici ah sì, allora io sono più creativo e tiro fuori. Parlo comunque di tante cose lo stesso. E alla fine poi parli di tutto.
Che poi è un argomento che esce fuori in parecchie interviste, in parecchi discorsi con appunto scrittori, autori, che paradossalmente indicano come la totale libertà come la cosa più paralizzante, la totale libertà di espressione come la cosa più paralizzante, quando invece hai una regola, una gabbia dentro quale muoverti, sai come magari ci puoi giocare. Quindi ci sono tantissimi casi di autori che si auto vincolano a delle griglie nel fumetto, a delle griglie o a un numero di pagine o a un particolare gioco, per riprendere quello, l'ultima storia di Roberto su Topolino, che era questa Insta Story, quindi c'è una regola di riprendere narrativamente le meccaniche narrative di Instagram, insomma dei social.
Sì, io con una sì, esatto, esattamente, perché lì c'è una costruzione, perché la storia deve funzionare su due livelli. Deve funzionare come tavola disneyana, quindi segnette, in cui alla fine della tavola display c'è sempre qualche cosa che ti fa girare in pagina, e dall'altra parte deve funzionare in vignette, in pezzi da quattro vignette per stare su Instagram. Quindi io praticamente ho costruito la storia non in termini di tavole, avevo 20 tavole da 6 vignette, quindi 120 vignette, ma le facevo funzionare anche in termini di 30 gag da 4 vignette. Lavori di più, ma quello è un lavoro, infatti mi sono divertito un sacco, perché è un gioco di più, diverso, non so, ma pensiamo anche, non so, a Tom King che riprende la gabbia di e la fa diventare proprio una forma espressiva, la lupa di Palloni che fa la stessa cosa con il gruppo di guardate, è ancora più difficile forse. Quindi non è che ti tolga qualcosa, ti dà delle cose diverse. Poi appunto a me piace lavorare per altri media, anche perché magari quello che non ho nel fumetto lo trovo da qualche altra parte.
E sempre su questa falsariga poi chiudo, no, perché pensavo ad altri tipi di fumetti, come dicevamo prima fuori onda, io sono un lettore di Topolino sporadico e sono stato anche da ragazzino lettore di altri tipi di fumetti, per esempio quelli della San Paolo, che questi temi un po' forti, nonostante la provenienza, diciamo in qualche modo ogni tanto comparivano, non erano diciamo così vietati, andavano trattati in un certo modo.
San Paolo, spieghiamo, il giornalino, per intenderci, Andrea.
Esatto, sì, scusa.
Ma forse anche perché erano anche altri tempi, in cui il tipo di discorso pubblico dal fumetto al non fumetto è anche proprio diverso. Io dico sempre, quando qualche autore nuovo mi chiede come faccio ad arrivare a Topolino, eccetera, tanti hanno in mente un'idea di Topolino che è fossilizzata quella che avevamo quando eravamo piccoli. Ma il Topolino degli anni 80 non è il Topolino di oggi, come non è quello degli anni 90, come non è quello dei primi anni 2000. Ci sono delle evoluzioni di costume, di società, di cultura, che fanno sì che le cose cambino. E quindi certe cose le fai diversamente, non le fai più, certe cose sono semplicemente accettate e certe cose non sono più accettate. Pensiamo, non so, alla raffigurazione delle minoranze etniche. Negli anni 50, dato che in Italia nessuno, pochissima gente aveva visto una persona di colore o viveva accanto a persone di colore, la caricatura più o meno razzista era la norma. Oggi, che il mondo è completamente cambiato, quella roba lì chiaramente non ha più senso. Però è normale che poi il Topolino si evolva insieme alla società, che cambi insieme alla società.
Roberto, ora io cerco di dare una lettura meno fumettistica, perché così cerco di fare un po' l'uomo della strada, mentre i due Andrea sono molto più sul pezzo, e non so se Enrico poi ha cultura fumettistica, ma io ecco faccio il cittadino, faccio l'elettore. In Topolino vedo tanti archetipi, tanti aspetti, no? Anche uscendo un po' da quella che è la... passami il termine che è orribile, però dalla retorica disneyana. Se vuoi, in Paperone posso vedere anche la libera impresa, no? Perché alla fine c'è un imprenditore che si confronta nel club dei miliardari, che potrebbe essere la nostra Confindustria. Troviamo l'uomo della sicurezza, che è Topolino. Troviamo il proletario, che è Paperino. Sono degli archetipi che andiamo un po' a ricostruire. C'è anche il diverso, cioè nel senso, per me Eta Beta è quello che viene da fuori, quindi ci sono tanti archetipi diversi. Questo, diciamo, questa associazione bionivoca, se vuoi, fra i personaggi Disney e la realtà, realtà che viviamo, secondo te cambierà, ha senso? Sono personaggi, stessi personaggi da tanti anni, quasi un secolo. Ci sarà un cambio anche dei personaggi disneyani? Evolveranno o rimarranno sempre ancorati al loro non tempo, al loro essere senza tempo?
Ma sì, io personalmente, per certo senso, voto per il non tempo, perché secondo me legare i personaggi a una lettura troppo contemporanea ti fa perdere qualcosa. Cioè, come dici tu, Paperino, in realtà Paperino non è un proletario. Paperino è un everyman che però fatica. Topolino è un everyman che dice io vado avanti. Paperino dice cacchio quanti problemi ho, però vado avanti lo stesso. Eta Beta è un diverso, ma non è un diverso infelice della propria diversità, anzi, è uno che viene dal futuro, per definizione. Secondo me non dobbiamo vederli come archetipi legati a un'epoca, dobbiamo vederli come archetipi che, appunto, essendo archetipi, sono i classici nel senso di Italo Calvino, non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire. Paperone sì che è la libera impresa, ma secondo me è qualcosa di più della libera impresa. È la libera impresa che dice c'è sempre una frontiera, c'è sempre un mondo da andare a cercare. Il denaro, sì, ma il denaro non è altro che il simbolo del fatto che c'è sempre un'avventura. Paperone, per me, è quello che ti sveglia alle 2 di notte con un aquila di metallo e ti dice andiamo a cercare un tesoro. E dici, perché non dovresti andare? Perché lui non si fermerà mai. E la passione è quella. Non so, Topolino è uno che non si arrende mai, che ha un senso di giustizia, che ha un senso di avventura, ed è un Topolino, è un personaggio gioioso, perché ci dice che puoi sempre fare qualcosa, puoi sempre cavartela, puoi cambiare e diventare tante cose in una vita sola. Secondo me, appunto, è molto più importante vederli come non legati a una epoca o un momento, perché secondo me è quello che li rende vera arte, quei personaggi, perché li puoi leggere oggi, domani, tra 10 anni, 10 anni fa, e raccontano qualcosa che è intrinsecamente umano e quindi eterno. E se li scrivi così non saranno mai macchiette, perché poi se li leggi certe cose li fai diventare delle macchiette, allora diventano Topolino quello che punta il ditino a fare l'investigatore, Paperino lo sfigato, eccetera. Sono tanto di più di così, ecco.
Non è la commedia dell'arte italiana, per intenderci.
No, è più veramente un racconto infinito e di umanità, ecco. Io la cosa che mi colpiva molto i primi tempi in cui andavo in redazione è che si parlava dei personaggi come fossero degli esseri umani che sono alla porta accanto. E l'unico modo invece di trattarli, tu devi trattarli come esseri umani che hanno per caso il becco da papero o le orecchie. Se li tratti come macchiette, li scriverai male. Se invece li tratti come esseri umani, allora lì da raccontare ne avrai, ma veramente per secoli potenzialmente. Poi certo aggiungiamo anche qualcosa di nuovo. Io ho messo un personaggio sul sedia a rotelle, che è Rey, in queste storie nuove di Area 15, però ho pensato che era inutile fare questa cosa, dire facciamo vedere che ha la sedia a rotelle. No, io ho messo, è un personaggio pieno di vitalità, che vuole fare cose, che, come si dice in inglese, happens to be una sedia a rotelle, che è lì. La sedia a rotelle non lo definisce, è parte di lui, ma infatti la cosa che abbiamo comunque messo d'accordo con Alex Bertani, con Claudio Sciarrone, è di dire, non diciamo mai perché è successo, non spieghiamo mai, non stiamo mai neanche a rimuginarci sopra. È un fatto della vita, si va avanti, perché la diversità non è che la puoi... Ci sono tanti modi di trattare la diversità. Secondo me il peggiore è indicare la diversità e dire sei diverso ma ti vogliamo bene. No, stai già puntando il dito. Devi dire c'è questa cosa, ok.
Sì. Beh, mi hai dato una bellissima risposta e ti ho provocato e la provocazione l'hai raccolta e me l'hai ribattuta la palla alla grande. Ora lascio un po' il giro agli Andrei e a Enrico, perché io veramente dopo questa non ho più nulla da chiedere. Roberto, sono soddisfatto, vado via.
No, non volevo il discorso.
No, ci tenevo Roberto a rovinare questo momento così profondo e molto bello, e ti volevo fare una domanda, ma sono più, se ho fatto bene i compiti, sono 17-18 anni che scrivi per Disney, e sei mai capitato di sfogarti a casa e magari scrivere una storia trasgressiva con i personaggi di Topolino, magari anche proprio per le limitazioni di cui parlavi prima, di non poter parlare, non so, qualche rissa, qualcosa del genere?
No, in realtà
cioè, naturalmente no. Non pubblicata, intendo di qualcosa di personale, come sfogo proprio.
No, in realtà no. Allora, quando ho una roba che da sfogarmi, di solito vado a fare le lagne da mia moglie, mi lamento qualcosa, finché dopo un po' lei dice sì, vabbè, vai, devo scrivere anch'io, è una copyright, dice vabbè, vai. Però abbiamo una politica, perché questo lavoro qui ha anche fatto tante delusioni piccole e grandi. Allora, dopo un po', la lagna diventa veramente pericolosa. Leggevo qualche giorno fa che Flaubert scriveva molto strano, diceva che la tristezza è un vizio, perché poi c'è il piacere di essere tristi. Allora noi abbiamo messo questa regola in memoria che la lagna può durare fino a mezz'ora. Dopo mezz'ora di lagna hai già rotto le balle abbondantemente.
È tantissimo.
In realtà lo sfogo arriva diversamente. Ad esempio, io leggo tantissimo Garth Ennis, mi piacciono molto The Boys, mi piace Preacher, cioè quelle cose lì mi danno veramente soddisfazione, mi piacciono tantissimo. E poi, meglio che non sappiate, tutte le volgarità sortite che possono tirare fuori vari sceneggiatori di fumetti tutti insieme. Ogni tanto ci troviamo a mangiare con amici, appunto, non so, uno è Max Valentini, e allora iniziano delle cose di assoluta volgarità. Però è proprio per il piacere di dire stupidaggini, di dare aria alle gengive, ecco, che quello è una grossissima... Anche perché poi tantissime volte vengono fuori delle gag o delle storie. Non dovrei dirlo, ma un nostro collega, di cui non farò mai il nome, alleva lumache. Ed è uno con un aspetto un po' burbero. E io e Max, una volta, abbiamo scoperto questa cosa. Abbiamo iniziato a ridere come degli idioti. Dicendo, ma quindi, cioè, le tratta come un cowboy con le sue mucche. Quindi marca le lumache e la lumaca marchiata muore. Oppure cerca di farle uscire dal ranch. Dove sono? Ah, sono lì. Ecco, oh no, ci hanno rubato le lumache. Ah no, sono lì. Abbiamo iniziato a ridere, eravamo in un tramato nel 2006, andando a vedere un'opera delle Olimpiadi, ridevamo come due idioti, abbiamo scritto una storia, è uscita, l'ha disegnata Roberto Marini, e è veramente una stupidaggine del genere. Per cui, in realtà, anche da questi sfoghi nascono delle storie.
Questa è la regola, è la famosa regola dell'entropia della conversazione, che se lasci una conversazione libera a se stessa degenera fino al peggio.
Dipende dalle persone.
Roberto, cerco di guardare il dark side della domanda di Enrico. Ti è mai capitato di disegnare a casa, magari ubriaco, personaggi, non dico disneyani, ma comunque in generale personaggi in riti orgiastici, baccanali o altre cose del genere? Credo che la domanda di Enrico poi fosse evolvesse in quella direzione.
Siamo ufficialmente anche noi nella regola dell'entropia della conversazione.
Esatto. in realtà la domanda era proprio quella. Cioè.
Ma allora, certo, io disegno anche male, disegno delle cose, però dipende, più che altro, no, tante volte disegnare ti porta delle idee. Io qua, voi sapete che io scrivo anche PK e ho disegnato una parecchia roba anche su pick up che chiaramente A non uscirà mai e B fa veramente schifo secondo gli standard di qualunque disegnatore, però a me serve perché anche magari se non la uso fa partire qualcosa, anche magari qualcosa di più, ma poi appunto lì è un discorso più ampio, perché qualunque cosa tu vedi, vivi, fai, pensi può portarti una storia, però devi un po' imparare ad avere le orecchie tese, ecco.
Ecco, ora mi sto immaginando Milo Manara che ha disegnato Minnie o Paperina, e questa è, diciamo, un'immagine orribile. Mi citavi PK, no? PK, se vuoi, ha non dico una sessualità, ma anche un modo di vedere il rapporto un pochino più caldo rispetto a Topolino. Cioè, mi immagino Leila o anche, adesso non mi ricordo come si chiama, la Xadum, l'ho letto 20 anni fa. Avevano una fisicità.
Come?
Avevano una loro fisicità, anche un modo quasi da ammiccare, diverso rispetto al personaggio classico.
Ma lì anche un po' l'influenza di uno come Claudio, che quando disegna le sue papere sexy e tutto, Claudio disegna dei personaggi femminili favolosi, mai meno che sexy. Abbiamo un progetto io e lui in ballo da anni che non riusciamo a tirare fuori, ma prima o poi lo faremo, e dovreste vedere, c'è un personaggio femminile con una specie di dark lady e lui è chiaramente, cioè, favoloso. Però appunto è un... sì, PK puoi usare di più, infatti PK è un po' un'avanguardia per Topolino, puoi usare di più, tentare cose diverse, rischiare di più, è tutta una cosa diversa. È chiaramente molto amato ed è comprensibile che sia molto amato, e allo stesso tempo devi trattarlo, devi cercare di portare avanti le cose, perché appunto io lo vedo proprio come un'avanguardia nel mondo Disney PK.
Una curiosità, cioè, io ho adorato PK, era proprio uno dei miei fumetti preferiti in assoluto. Cioè, per me Paperino e Paperini che erano il top. Topolino non riuscivo a leggerlo in realtà. Cioè, saltavo tutte le storie di Topolino, però. Comunque veramente un gran fumetto PK, secondo me.
È questa, cioè, ecco, questi personaggi un po' più adulti e forse anche tra virgolette meno canonici, no? Perché, diciamo, anche dal punto di vista della sessualità, quando io penso a Topolino e Minnie, mi viene veramente in mente la fidanzata degli anni 50 ancora.
Tutte mi stavi altre... preoccupando.
Tutte le altre storie, ecco, che sono anche un po' più adulte, vanno all'estero, cioè, oppure, diciamo, in qualche modo rimangono più limitate, cioè, sono, diciamo... una volta si diceva Comic Code Approved, ma Disney Code Approved, come
no, una volta che passano qui vanno bene dappertutto, no, anzi il PK è uscito anche in Germania, ad esempio io vado spesso in Germania per discorsi di lavoro, andavo, adesso sto ritornando ad andarci, ma per discorsi di cinema, però e quindi vedevo come Egmont pubblica i nostri fumetti, anche quindi papere PK eccetera, con delle edizioni anche belle. Quindi no, non c'è una vera differenza, non c'è una vera un cambiamento da paese a paese. C'è stato forse negli anni, nel senso che Egmont con le storie danesi, se vogliamo, è più tradizionale di noi. Negli anni 80 faceva una cosa che a me piaceva moltissimo, molto divertente, molto ironica come ritmo, come stile di gag, che è stato un po' diverso. Poi la scuola italiana ha poi dato il là a tutti alla fine. Noi siamo, la scuola italiana continua a essere la migliore del mondo, ma non lo dico per me, ma perché se guardo una storia italiana media, effettivamente c'è un valore di storytelling, di disegno, di tutto che è proprio più alto, ma perché noi siamo partiti già con gente eccezionale. Quando parti con Martina Violetto, poi subito Carpi e Scarpa, poi arriva Cavazzano e tutti gli altri, cioè non puoi che tenere quello standard lì. Poi pensa anche che la PK in poi, ma anche con Mickey Mouse e Mystery Magazine eccetera, tutti hanno portato qualcosa di diverso. Noi nel nostro piccolo tutti noi abbiamo portato qualcosa. Io nel mio piccolo ho portato le storie dell'arte di Topolino, ad esempio, ma non dico per chiamarla, ma dico perché ognuno, ogni autore inizia per dare qualcosa di suo che poi diventa parte del mondo Disney. Io credo e spero che ci saranno altre storie dell'arte, magari non fatte da me, ma va benissimo, deve essere così, chiaramente.
Grazie. Allora, Roberto, non so se qualcuno sta leggendo fumetti a casa tua, ma forse qualcuno sta guardando Netflix. Abbiamo un calo della tua
no.
Insomma, del tuo segnale. Se qualcuno sta guardando.
Posso controllare?
Ok, allora ci siamo. Ascolta, okay, adesso Roberto forse va a picchiare qualche figlio, o non so, adesso non vorrei aver creato un problema in famiglia.
È andato a dare fuoco al router, non lo so.
Per il 5G.
Allora, adesso Andrea, io quella domanda che abbiamo detto nel fuori onda, la facciamo o meno a Roberto? Hai detto la potevamo fare, insomma, la facciamo.
No, era allora. Mia moglie che guardava Disney Plus, e quindi credo
Mulan. Te l'abbonamento c'è gratuito, immagino. No, te l'hanno dato. Non te l'hanno dato l'abbonamento Disney Plus, è gratuito.
No, siamo due parolacci diversi.
Allora, salutiamo gli amici di Panini da Modena, le figurine maledette mi dovete mandare ancora gli arretrati. Comunque, le mancate.
Nell'album del 1986.
Bravo. No, va là. Roberto, allora, diciamo che qualche tempo fa il tuo nome è finito un po', è schizzato in tanti blog, Twitter, Facebook e così via, perché hai avuto una bellissima idea, ovvero di battibeccare su un argomento con il personaggio, diciamo, socialmente più potente e influente in Italia. Il nome non lo facciamo, ma insomma qualcuno l'avrà capito. Cosa ti rimane di quell'esperienza? La rifaresti oppure che cazzo me l'ha fatto fare?
No, lo rifarei, ma perché in realtà diciamo anche le cose, cioè, sai Salvini, possiamo dire benissimo che Salvini non è che dobbiamo avere né paura né deferenza, è un politico, appunto. È un politico che ha detto una cosa che purtroppo è un luogo comune diffuso, non l'ha detta sulla lui questa cosa qua, è l'idea di usare Topolino come il paradigma, l'esempio di qualcosa di infantile, stupido, fatto male. E questa cosa deve finire, perché ironicamente proprio i politici, che sono i primi a cui imputiamo di essere incapaci, o diciamo, quello lì è un cretino, quello lì è un incapace, chissà come è arrivato lì, eccetera, ironicamente le uniche due categorie professionali di cui puoi parlare male in Italia sono gli autori di Topolino e i politici. Oh, lui aveva detto questa cosa.
Un po' di professori, eh?
Sì, chiaramente. Ma sono tutti luoghi comuni, sono luoghi comuni. I politici sono tutti ladri, Topolino è un'opera per bambini e gli insegnanti non lavorano niente. E sono un insegnante, il figlio di un insegnante, so benissimo che non è così. Sono tutte stupidaggini, ma sono luoghi comuni che non muoiono. E allora bisogna fare qualcosa per eliminarli. E quando Salvini aveva scritto questa cosa qua, e io ero in montagna, volevo andare per i cavoli miei con mia moglie, e semplicemente ho letto questa cosa e mi ha irritato, perché non è solo lui che l'ha detta questa cosa, però dobbiamo anche capire una cosa. Salvini, ma non è solo l'unico, ormai la comunicazione, tantissima destra e tantissima sinistra si fonda su questa cosa qua, è una comunicazione fatta di luoghi comuni, fatta di emotività e di frasi fatte. Uno dice una cosa e l'altro risponde con l'altra frase fatta. Salvini questa cosa la usa alla grandissima e gli è andata anche bene. Però quando succede quella cosa lì non puoi usare la stessa comunicazione. Se uno è d'accordo, non è d'accordo con Salvini, è inutile insultare Salvini, è inutile strappargli il rosario, è inutile gridargli insultarlo. Perché stai facendo esattamente quello che vuole lui, primo, e stai diventando quello che è lui. Il punto è quello, bisogna usare un altro modo di comunicare. E allora io ho scritto semplicemente delle cose condivisibili, delle cose normali, non ho detto niente di eccezionale. Questa cosa è esplosa. E la gente, alcuni mi hanno scritto delle cose anche molto gentili, però anche un po' troppo. Cioè, uno mi ha scritto che sono un eroe civile. Dalle mie parti si dice esageruma, cioè non esageriamo, perché non ho fatto assolutamente niente di eroico e niente di strano. È stato un semplice confronto su Twitter, appunto. Altri sono stati molto gentili, eccetera. Gli insulti me ne sono arrivati veramente pochi, diciamo la verità. Quindi non è stata. Quindi, secondo me, il discorso è quello, però la comunicazione politica bisogna iniziare a purgarla di tutti quegli eccessi lì, da destra e da sinistra, perché altrimenti arriviamo sempre a delle frasi fatte, e le frasi fatte non possono rispondere con altre frasi fatte.
Io guarda, riflettevo proprio in quel periodo che è uscito tutta questa polemica e via dicendo, e anche in merito a quelle cose che dicevi prima sulla formazione di chi legge Topolino e via dicendo. Mi ricordavo, c'era l'introduzione di un volume Disney quando ancora faceva la Rizzoli del materiale di Barks. Adesso non ricordo, dovrei andarlo a riprendere, ma non ricordo, vado a braccio, chi scrivesse questa introduzione, e diceva che fondamentalmente Barks ha donato al mondo un tot di valori, di insegnamenti, ha fatto formazione letteralmente a tanti futuri adulti, per cui si può legittimamente dire che il mondo è un posto un po' migliore proprio grazie a lui. Se lui non ci fosse stato, sarebbe stato sicuramente popolato da persone peggiori, prive di questa educazione fornita dalle sue storie. E tanto vale per Barks, tanto vale per il Topolino di tutti i giorni, quindi tanti saluti a Maddore letto su Topolino, magari l'hai letto su Topolino. Ecco.
L'avesse ho letto su Topolino, esatto.
Leggetelo.
E, diciamo, il problema un po' del medium che piace a noi, no? E forse anche per questo, con Radio Incredibile e con Dimensione Fumetto, abbiamo creato questo legame di divulgazione, perché si fa un po' da una parte e un po' dall'altra, cioè divulgazione in radio e divulgazione a fumetti. Credo che ecco, il fumetto sia sempre stato un po' una cosa per bambini, vista per bambini in Italia principalmente, per cui c'è questa cosa che non va via, e alla quale secondo me l'operazione di Roberto di rispondere a, come posso dire, ha dato una briciola di verità, cioè ha giocato su questo, cioè in realtà non è vero, e penso che far emergere la verità sia sempre meritorio.
Grazie, no, ma secondo me poi è proprio il fatto che secondo me alcuni media purtroppo si portano dietro anche un carico di stigma di luoghi comuni. Il fumetto è sempre per bambini, è sempre semplice. Vai appunto a vedere Tom King, vai a vedere Gidelin, vai a vedere un sacco di cose meravigliose e sai che non è così. Vai a vedere Asterios Polyp e non è così, ok. Ma dall'altra parte un libro va sempre, è sempre colto. Ma sappiamo benissimo che ormai il libro è uno strumento di mercato, di marketing, che un ghostwriter può far scrivere anche al VIP più cretino un libro, che pure la fuffa, però un libro poi è colto. Mentre invece se Turconi la dice, lavorano 2 anni, fanno una roba eccezionale, che per complessità narrativa non ha niente invidiare a qualunque romanzo, no, ma quello è un fumetto. E quella roba lì deve finire, deve veramente finire, perché ormai poteva, in realtà, anche ritaggi un po', se vogliamo, dell'idea sessantina della cultura, cioè che l'importante, il medium importante è quello che veicola per forza un significato più o meno politico, ma in realtà poi puoi usare dei media assolutamente popolari, anzi io voglio lavorare in cose popolari, sinceramente non me ne frega niente di fare un fumetto che non legge nessuno, lo faccio perché voglio essere letto, ma la mia ambizione non è mai quella di essere letto da 3 persone o di essere visto da 3 persone, io voglio essere visto da un sacco di gente. Non per questo devo fare una roba brutta o devo fare una roba in cui vengo a parti con quello che penso o con l'idea di fare un bel lavoro.
Roberto, prima dicevi che hai scritto sceneggiatura per film, per sì. Cinema, e dicevi che insomma ti hanno pagato ma il film non è stato mai prodotto. Preferisci questa situazione o avresti preferito che il film fosse stato prodotto senza darti un euro? Per l'ultima frase che hai detto.
Guarda, quasi quasi avrei preferito, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, dipende, in realtà io sono una brutta persona, voglio dire, ho pagato tanto, voglio fare una roba che vanno via tutti, quindi non è una dicotomia, no, poi certe cose, dato che certe cose e non è più di arrivare poi a farlo, perché per me è una battaglia a lungo termine quella, certe cose penso che farei tranquillamente, dicevo, vabbè, Basta farlo, cioè basta di arrivare a farlo. Dopo un po', poi è anche giusto che una persona che lavora venga pagata. Ecco, perché noi abbiamo un po' un mondo romantico che sai, lo faccio gratis. No, ci vivo io di lavoro.
Ci pago il mutuo. Ascolta Roberto, una domanda. Abbiamo dato Elezioni a Paperopoli, il titolo a questa puntata. Facciamo finta che domenica si vota a Paperopoli. Quale potrebbe essere un programma elettorale, una campagna elettorale vincente? Quali sarebbero i programmi, secondo te, che i paperopolesi premierebbero?
Mi verrebbe un sacco di gag, perché volte il sindaco di Paperopoli, sembra che l'hai un po' maialesca, fa molto ridere, cioè ci sembra un po' una sfiducia molto anche un po' italiana in quelle istituzioni lì. Però alla fine i paperopolesi hanno una loro senso civico, Paperino non lo becchia a buttare la roba per strada, eccetera. Forse il Papero Polesi deve un'idea di senso civico spicciolo, ma semplicissimo e fondamentale. I Papero Polesi non passano col rosso, i Papero Polesi lasciano passare i pedoni, i Papero Polesi non buttano, anzi, differenziano la spazzatura. Cioè, secondo me lì la politica la fai partire con le robe del mondo, le grandi ideologie. E i paesi che funzionano, quella roba lì c'è talmente dentro che poi fanno funzionare anche il resto. Bisognerebbe partire dalle piccole cose, non degli enormi valori su cui puoi scannarti per ora senza fare nulla.
È un po' come una Bolzano, Paperopoli, mentre a Topolinia?
Ma allora, forse Topolinia sarebbe più ordinata. Ecco, Paperopoli vive anche di gente come Paperoga che distruggono l'ordine, tutto fa rapporto, non è che sono anarchici. Sono proprio casinisti di loro. Le città disneyane sono città americane liberal, pulite, attente, in cui c'è un forte senso della giustizia, ma non è che ignori le cose, i problemi ci sono. E... quindi un programma elettorale spicciolo, semplice, ma fatto di poche cose che con cui puoi essere d'accordo.
Beh, tra l'altro qualche tempo fa, penso un paio d'anni fa, Casti ha fatto un paio di storie molto belle insieme a Bonfatti, dove c'era un politico che prometteva, un politico misterioso che prometteva l'impossibile senza poi mantenerlo, quindi il classico discorso delle fake news, e i topolinesi un po' ci cascavano e un po' erano vittime di un complotto superiore.
No, ma poi allora tante cose della vita reale poi percolano e arrivano anche lì, quindi c'è quell'attenzione lì. Però è sempre un'idea, non... una cosa mi ha colpito molto, avevo visto un documentario, no, ho letto il libro sulla pizza, quello di Ed Catmull, verso la creatività e oltre. Una cosa mi ha colpito, non so se l'ho letto io qualche altra parte, in Pixar non fanno mai quello che chiamano il topical humor, cioè lo humor legato a una precisa situazione, momento, eccetera. Perché dicono, quella roba lì dopo un po' di 10 anni non se la ricorda più nessuno. Ed è vero. Quindi, perché effettivamente se oggi vedi uno sketch della TV italiana su Craxi, ti ricordi una cosa su due. Vedi uno sketch di Marchesini, Lopez e Solenghi che prendono in giro Manzoni, ridi ancora adesso, perché stanno prendendo in giro una roba che va avanti, ecco. Secondo me l'ideale sarebbe sempre essere così universale nel tuo. E appunto, Casti con le storie lì erano bellissime, perché Casti riesce a parlare di tutte quelle cose lì, e vedete che appunto puoi parlare di un sacco di cose. Zemelo ci ha messo di fatto una morte in un'altra storia anche molto bella.
Quella di Natale.
Quella di Natale. Cioè, puoi metterci tantissime cose. Quindi appunto i famosi paletti in realtà sono semplicemente le regole del gioco, del campo in cui ti muovi, ma nel campo puoi fare anche una rovesciata da Cristiano Ronaldo e fare gol. Quindi...
e su questa cosa dei paletti ti volevo fare una domanda, visto che abbiamo visto che ci sono questi paletti, ma ci sono anche diversi modi in cui vengono applicati, perché pensiamo appunto su Topolino su una certa maniera, su PK sono diversi, non dico più larghi, ma semplicemente messi diversamente. Però se penso alla Disney in generale, perché poi tutte le imitazioni vengono dalla compagnia madre, se penso alla Disney in generale, penso che invece in altri media tipo nell'animazione, i paletti sembrano essere molto più propensi alla sperimentalità. Non so se hai visto, credo di sì, DuckTales, quella serie nuova.
Non ancora tutta, però ho letto un sacco di cose. No, ma so che i paletti sono diversi. Sì. Poi appunto forse lì è un discorso molto ampio. Però sì, sarebbe in realtà è un discorso anche di... forse non so, bisognerebbe fidarsi di più degli autori, semplicemente.
Perché chi non lo sapesse, insomma, che sta seguendo su DuckTales nuovo, compaiono o fanno vedere personaggi che altrimenti impossibile da far vedere su Topolino, tipo la mamma di qua, tanto per dirne uno. Scusate lo spoiler.
Sì, no, ma poi è un'altra cosa molto, molto della Disney, cioè molto americana.
Sì. Cioè, mio figlio ha visto tutta la prima stagione. Abbiamo visto.
Beh, è un'idea anche per cui gli americani sono molto, hanno da una parte hanno delle cose molto fanatiche, tipo Don Rosa che dice no, esiste solo quello che dico io, e tutti noi dentro di noi diciamo ma fatti gli affari tuoi, io perché con tutto il rispetto che uno può avere per Don Rosa, non è che arrivi tu, arrivo io e dico le regole sono queste, no. E poi il bello è che non, le regole lì, da quel punto di vista lì, le regole non ci sono, ed è quella la cosa bella. Primo. Dall'altra parte c'è un po' un discorso, sì, gli americani su certe cose sono meno riverenti su certe cose, nel bene o nel male. Non so, appunto, tornando da Rosa, io quella famosa biglietta con la tomba di Paperone, io la trovo terribile e mi sembra un'opera che non ha nessun senso di esistere. Come non ha nessun senso di esistere la continuity nel fumetto Disney, secondo me. Perché nel fumetto Disney è bello perché non c'è la continuity. E tutti i tentativi che sono stati fatti di creare una continuity nel fumetto Disney non hanno funzionato. E secondo me la bellezza, poi appunto le storie di Rosa mi piacciono moltissimo per certi versi, però non sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci sia un unico canone e che sia lui o qualcun altro a deciderlo.
Senti Roberto, ti volevo chiedere una cosa: qual è il come si fa a scrivere una storia per bambini che piaccia ai bambini? Cioè, che Topolino comunque è letto da un po', è per tutte le età, però comunque lo leggono anche i bambini dai 5-6 anni in su, cioè appena cominciano a leggere, tanti anche con Topolino, come anch'io ho cominciato a leggere con Topolino, ma come fa un adulto a immaginare nel dettaglio, perché poi uno sceneggiatore deve anche immedesimarsi in quello che scrive, una storia che può piacere sia ai bambini che agli adulti?
Beh, molto egoisticamente io cerco di scrivere un'opera che piace a me. Perché se non piace a me, non piacerà neanche agli altri. Farò il tipo della fatica a scriverla e farà schifo sicuramente. Mentre invece io cerco di scrivere un'opera che piace a me. Perché la prima regola deve piacere a te. Se non piace a te, se non fa ridere a te, se non emoziona a te, è inutile scriverla, primo. E non mi pongo mai in realtà il problema di bambini, mi pongo il problema di un pubblico, di farmi capire. Per cui io la prima io di solito scrivo 3 volte la storia. E la prima volta la scrivo esclusivamente per me, per divertirmi. Scrivo di tutto, metto cazzeggi, metto cose, lascio che ci sia una libertà creativa totale, di lì che vengono le gag, le improvvisazioni, le cose, cambio, eccetera. Una seconda volta la scrivo per l'editore, se vogliamo. Cioè, mi chiedo, quella roba lì è disneyana? Quella roba lì ha senso per i personaggi e conforme ai personaggi? I personaggi sembrano per quei personaggi lì o è la mia versione di personaggi sbagliata? Sono fedele a loro. La terza volta la scrivo per il pubblico, cioè dico, questa roba qua si capisce o è una pippa mentale solo mia? Quella roba lì fa ridere solo me? Se fa ridere solo me e mi devo guardare in faccia, dico, se fa ridere solo me cerco qualcosa che faccia ridere tutti, cerco di farmi capire, insomma cerco di rendere accessibili le cose, che non vuol dire banali, che non vuol dire stupide, che non vuol dire anacquate. Però cerco di farmi capire. Un esempio che faccio sempre lì è Asterix alle Olimpiadi. C'è una vignetta in Asterix alle Olimpiadi. I Galli arrivano allo stadio e i due greci che devono farli entrare ridacchiano di loro. Sopra di loro c'è un bassorilievo con due personaggi. Io a 8 anni leggo questa cosa e non capisco nulla. Vedo questi due personaggi, capisco che nella posizione in cui sono stati messi evidentemente hanno un'importanza, ma non capisco perché, perché è tutto scritto in greco. Poi vado al liceo classico, studio greco, mi ricapita tra le mani Asterix Olimpiadi e capisco che c'è scritto Uderzo e Goscinny e i due personaggi del bassorilievo sono una caricatura di Uderzo e Goscinny che si dicono Despotes e Tyrannos, Despota e Tiranno. Cioè, quella gag lì a 8 anni non potevo capirlo, ma a 16 mi ha fatto ridere tantissimo. Cioè, l'idea è quella. Asterix è perfetto a questo punto.
Io non l'avrei capita neanche adesso, quindi...
che si danno del despota e del tiranno, è un'autocitazione, è un'autocaricatura. Ma io a 8 anni quella roba lì non potevo capire. Io guardavo Obelix che mena i romani e rido. A 16 anni, a 20 anni, a 43 leggo quella roba lì e rido per un'altra cosa, ma continuo a ridere per Obelix che tira i menhiri ai romani. L'obiettivo deve essere quello, farsi leggere a più livelli. e farsi capire a più livelli. Quella lì è una preoccupazione, anche perché poi magari tu scrivi una storia, te la leggi nella testa, te la pensi mille volte nella testa, magari per mesi, quello capita spesso nel cinema ad esempio, e poi quando arrivi lì dai per scontato un sacco di cose. E poi hai perso tipo 7-8 passaggi che nella tua testa sono chiarissimi, ma per il pubblico no. E quello è un errore che ho fatto tante volte, purtroppo. E allora devi farci attenzione.
Scusa, e queste tre letture che fai sono molto diverse l'una dall'altra? Tu hai detto che scrivi una storia tre volte.
Sì.
Ti è capitato che fossero molto diverse una dall'altra?
Ma no, più che diverse è proprio una riscrittura completa, non magari nella scelta delle inquadrature, quella no, ma magari nel dialogo sì, anche perché devo trovare un dialogo più corto, trovo delle scelte. Poi a volte, all'inizio lo facevo di meno, adesso tendo invece proprio a smontare la tavola, dico cacchio, quella roba lì non va bene, allora proprio smonto la tavola e la faccio diventare un'altra cosa, perché io disegno tutto prima, faccio un layout molto brutto, molto incomprensibile, che serve solo a me, ma che mi serve per dare un'idea degli ingombri della tavola, dei pesi dei vari momenti della storia nella storia. Se non so, sto scrivendo una storia di 12 tavole al momento, con Malachia, il gatto di Paperoga. Io so che ho un soggetto che è stato approvato, allora dico, vabbè, quella roba lì secondo me ci metto tre tavole. La disegno in bruttissima, ma veramente in brutta, una porcheria, non faccio vedere a nessuno, neanche a voi, e poi vedo gli spazi, i tempi, le cose. A volte poi può capitare che magari alla terza stesura dico no, quella roba lì non viene bene raccontata così, lo smonto ulteriormente. Ma se fai bene un layout, perché la disegni prima in brutta, di solito diventa un po' più facile.
Senti, un'altra cosa, io immagino che i più sceneggiatori scrivono storie con gli stessi personaggi, no? Come si fa a preservare il carattere del personaggio? Perché immagino che da sceneggiatore a sceneggiatore si rischi di modificare un po' anche il comportamento di quel personaggio, insomma. Quindi come...
devi conoscerli, perché una cosa che mi diceva il Sisto era che non è una storia di Gagnolo e poi di Disney. È una storia di Disney e poi di Gagnolo. E per quello che dico, se uno vuole scrivere Topolino, deve leggersene tanti Topolini, ma i Topolini di oggi, deve capire come funziona il personaggio, devi guardarlo, devi capire come si muove, la domanda classica è che cosa farebbe il personaggio. Alessandro Sisti, che è un grandissimo sceneggiatore, maestro di tutti noi, all'Accademia Disney aveva detto, bene ragazzi, Paperina e Minnie, cosa hanno nella borsetta? Cosa troveresti nella borsetta di Minnie e in quella di Paperina? E allora da lì iniziava tutto un gioco per cui caratterizzare il personaggio dagli oggetti che poteva avere nella borsetta. E allora li devi conoscere così. Se li conosci così, riesci a raccontarli. E quindi dopo un po' sai quello che un personaggio farebbe o non farebbe. Ma ad esempio, io quella cosa lì la so per certi personaggi, per i personaggi Disney, la so abbastanza. Magari dovessi mettermi a scrivere, non so, un Dylan Dog, che ho letto sempre a sprazzi, o magari uno che non ho mai letto, ad esempio, tipo, non so, Mister No, ecco, o Diabolic, pochissimo veramente, dovrei proprio studiarmelo, dovrei mettermi lì, ok, studiarmelo tanto, e poi renderlo anche mio, cioè trovare qualcosa per cui possa raccontarlo che abbia senso.
Scusa, comunque Roberto, scusami, stavo scorrendo intanto mentre parlavi la tua pagina Facebook, e c'è una foto di un pezzo di storyboard tuo, l'hai pubblicato, quindi è visibile.
Sì, è qua, ma ve lo faccio anche vedere, ma è veramente incomprensibile. Queste sono le tavole che ho già fatto, e queste sono le tavole che devo
fare. L'ho visto anch'io.
Però è veramente incomprensibile. Però non devo... Anche perché potrei disegnarlo anche meglio. Fare uno storyboard un po' più elaborato. Però A, mi porta via un sacco di tempo. E B, non mi piace neanche influenzare il disegnatore troppo. Perché se vai da uno come Sharon, come Cavazzano, o come Ello, tutti i disegnatori Disney, e gli dici, fai questo, loro non sono degli esecutori. Loro sono dei co-creatori. sono i registi, tu sei lo sceneggiatore, non puoi pensare che lo sceneggiatore sia un pennarello che fa quello che vuoi tu. Il disegnatore è un co-creatore, per cui io tante volte deliberatamente lascio anche delle cose un po' più libere. Con Vian, ad esempio, su PK, lui si prende molti spazi e io glieli lascio prendere, perché secondo me è giusto che sia così, perché dobbiamo osare tutti. In alcuni casi magari dico, oh, disegnatore, quella roba lì, fallo un po' come vuoi tu. Ma l'ho fatto anche quando facevo i miei corti, quando faccio il Dirigo. Di solito c'è un take in cui dico all'attore, falla così come l'ho scritta. Poi, quando ce l'ho come voglio io, gli dico, senti un po', ma cazzeggiamo un po', leghiamo un po', come ti verrebbe farla così, così e cosa? Che poi nella commedia qualcosa lì libera molto, perché crea un clima di libertà, cazzeggiamo un po', giochiamo un po', e vengono fuori delle cose anche molto belle, magari migliori di quelle che avevi in mente tu. Quindi sono co-creatore.
Roberto, poi riprendendo prima dalle battute di prima, non vogliamo sapere cosa c'è nelle borsette e nelle borse dei nostri personaggi. quando poi o il cazzeggio o la fantasia del tuo disegnatore fa meglio di come te li mangiano te una storia, sei contento o pensi, cazzo, avrei voluto scriverla così, avrei voluto pensarla io? Quanto spesso accade che, insomma, il cazzeggio, la fantasia di chi poi ci mette la mano o la faccia, quanto spesso ti superano e ti rode, oppure sei contento e sei contento di questa libertà espressa?
Beh, sono molto contento, perché chiaramente è un lavoro collettivo, cioè, no, ma io ci metterei anche il lavoro dell'editor, il lavoro del direttore, cioè non è mai una persona sola, cioè è sempre un lavoro di squadra. Quello secondo me è una cosa molto bella. A volte può anche capitare, ma veramente sono anche sfortunato, perché scherzi a parte mi è capitato abbastanza poco, che magari un disegnatore non capisse qualcosa. Però se il disegnatore non capisce, magari sarà che è lo sceneggiatore che non gli ha spiegato abbastanza le cose. Sì. Se tu comunichi e l'altro non capisce, tante volte è colpa tua. Poi appunto i disegnatori di Disney hanno tutti uno standard alto di, sono persone intelligenti, non sono gli ultimi arrivati, per cui se sbagli una roba magari sei tu che non... Una volta Cavazzano, quello là dietro, mi ha telefonato e faceva molto ridere, perché io ero da mia nonna che stavo lavorando e qualche anno fa, e mi fa, senti, voglio chiedere una cosa, quella tavola lì, ma tu come la faresti quella cosa lì? E io gli dico, ma sei Cavazzano! Quello che vuoi, ma sei il mio mito da quando ho 12 anni, ma fai quello che vuoi. E quindi sì, poi gli ho detto appunto libertà, e infatti non sono rimasto affatto deluso, anzi.
Ora spieghiamo, per chi non conoscesse Cavazzano, è come se Pirlo ti avesse chiamato per chiedere come batte una punizione. Per
fare come una... Cristiano Ronaldo.
Ok.
È incredibile, perché è veramente uno dei rari casi in cui tu puoi conoscere la persona che fa il suo lavoro meglio di chiunque altro al mondo. Cioè, è raro poter dire, io conosco, conosci o vedi il più bravo al mondo. E lui è veramente come te lo immagini, cioè è meraviglioso. Io da piccolo mandavo le mie storie all'attenzione dell'Alfredo Topolino di Cavazzano. E lui, quando avevo 14 anni, mi ha risposto, mi ha telefonato dandomi dei consigli per disegnare. E da lì è poi partita la mia carriera, nel senso che mi ha dato dei consigli di cose, di album da leggere e da studiare in inglese per imparare a fare fumetti, e io poi ho disegnato tanto e male, però da lì ho iniziato a scrivere le mie storie. Quindi lui non se la ricorda questa cosa qua, ma io gliela ricordo sempre, perché
è importante
e merito o colpa
sua. Sarà il tuo padre putativo. Un ultimo aspetto politico a questa nostra intervista, Roberto. Abbiamo parlato del valore politico e civile del fumetto e ci stiamo avvicinando a chiederti qual è il valore politico e civile del fumettista, dell'autore di fumetti. E vado un po' nello specifico. Quanto è stato difficile scrivere storie allegre in uno dei momenti più tristi e difficili della storia moderna, ovvero parliamo di ormai 4-5 mesi fa?
Allora, in realtà questa è una cosa da dire, perché è una bella domanda, perché chi fa questo lavoro scrive sempre. E per noi il lockdown, io e mia moglie siamo stati anche molto fortunati, perché grazie al cielo nessuno di noi è stato male, la nostra famiglia, eccetera. e siamo stati qui a lavorare chiusi in casa come abbiamo sempre fatto. Il fumettista non ha questa grande vita sociale, però il punto è stato che uno che scrive sempre, è un po' un mito romantico che uno debba scrivere solo quando è di buon umore, quando è contento. Il fumettista o sceneggiatore scrive sempre, disegna sempre, e sinceramente nella mia vita ho avuto momenti personalmente molto più duri, molto più difficili di questo. E ho scritto il giorno dopo che è morto mio nonno, a cui volevo molto molto bene, nel 2004, ho iniziato da poco, ho iniziato a scrivere l'eroica Brigitte e il papa nella torre. E quindi questa cosa qua diventa anche una risposta, cioè il tuo lavoro diventa sempre una risposta. Succedono cose orribili, succederanno sempre, ma tu hai una risposta, cioè fai qualcosa di bello, perché poi sai che quello che farai farà ridere qualcuno, farà contento qualcuno, emozionerà qualcuno. Cioè, secondo me l'idea è semplicemente di dire: qualunque cosa succede, io faccio il mio lavoro, che mi vadano le cose incredibilmente bene o incredibilmente male. Quindi secondo me è un bisogna tenere la barra dritta, perché poi è stato anche un po' l'atteggiamento, abbiamo cercato l'atteggiamento qua, io e mia moglie, perché non puoi essere né allarmista e dire oddio moriremo tutti, e non puoi neanche dire ma sì me ne frego vado al billionaire, devi dire ok, c'è un problema enorme, cosa posso fare? Mi hanno chiesto di fare tre cose in croce: lavarmi le mani, mettermi la mascherina, fare attenzione. Ok, lo faccio, prendo un giorno alla volta, spero in bene, cerco di non impazzire e di dare quello che posso agli altri. Cioè, secondo me è l'unico atteggiamento che puoi tenere in una situazione del genere.
Sono d'accordo con te Roberto, è la risposta migliore. Che lavoro fa tua moglie?
È una copywriter.
Ah, ok, quindi ma le conosciamo sul lavoro, insomma... lavorando forse
l'ho conosciuta grazie al mio lavoro, perché
Cucca il fumettista, quindi si può cuccare
no, è tutto nato da una cosa. Allora, è una lunga storia, ma l'ho già raccontata tante volte e mi sono mai non ho finito. Però allora, io dei miei amici 10 anni fa mi hanno portato a vedere New Moon, che come sappiamo è uno dei film più brutti della storia del cinema, il secondo film di Twilight. Io non avevo visto neanche Twilight, però mi hanno trascinato i miei amici e io ho sghignazzato per tutto il film, perché fa molto ridere. C'è questa cosa in cui i vampiri dicono, la Bella e l'altra tipa dicono: non dobbiamo dare nell'occhio, andremo a Volterra senza dare nell'occhio. Stacco, la porta di palla corre per la campagna ai 200 all'ora. Arrivano a Volterra, c'è una processione cattolica e dicono: ah, vogliono festeggiare la cacciata dei vampiri della città. 2 scene dopo i vampiri attirano un'intera comitiva di turisti e li mangiano. A me faceva riderissimo questa cosa qua. Allora ho guardato Twilight e ho fatto una parodia di Twilight, che si chiama Quacklight, vampiri fascinosi e paperopoli. Non solo l'ha disegnata Cavazzano, realizzando un mio sogno, perché la prima storia mi disegnava lui, ma l'ha letta mia moglie. Non ci conosciamo per niente. L'ha letta a casa di una sua amica abbonata a Topolino. Lei l'ha letta, ha riso, mi ha chiesto amicizia su Facebook. Dopo 3 mesi a scriverci ci siamo incontrati, dopo 3 anni ci siamo sposati, il che ci fa capire che dovete guardare anche i film brutti. Non si sa mai.
Quindi si cucca comunque.
Cioè, il percorso è lungo, perché allora bisogna vedere un film brutto, bisogna fare la parodia, farsi disegnare da Cavazzano, aspettare che un'amica sia abbonata, che l'amica inviti questa amica a casa e che lei abbia la pazienza di leggerla e poi iscriverti su Facebook.
No, ci vuole anche quello, sì, certo. Ma no, ma perché l'altro è che l'aveva fatta molto meglio una battuta in cui diceva, in cui Brigitte dice Papino: beh, se fa piangere è meglio. E questa cosa l'ha fatta ancora ridere e mi è andata bene. Mia moglie appunto fa la copywriter, ha fatto la giornalista, adesso mi darà una mano anche come sceneggiatrice, perché lei ha scritto un romanzo che si chiama Le penultime lettere di Jacopo Ortis, che è molto carino, ma non lo dico voi perché chiaramente sono innamorato di lei, perché è proprio un bel libro. E adesso stiamo iniziando a lavorare insieme a un cartone animato, lei è uno degli autori del cartone animato, perché ha una voce sua e anzi, può ditele che deve scrivere di più, bombardatele il suo Facebook, ditele che deve scrivere il secondo romanzo.
Come si chiama, lo possiamo dire?
Sì, lei si chiama Michela Cantarella e il romanzo si chiama Le penultime lettere di Jacopo Ortis.
Ok, allora mi raccomando, leggiamo insieme le penultime lettere di Michela. Andrei, volete fare un'ultima spolpata o mandiamo Roberto a dormire e a fare l'amore con Michela?
Quando hai detto Andrei pensavo che volessi andare in...
Andrei?
No, Andrei, due Andrei.
Potrebbe essere la risposta di Roberto visto quello che gli hai proposto.
No, io sono a posto, diamo Andrea che dice.
No, anche io sono a postissimo, abbiamo toccato tantissimi punti, è stato veramente divertente e piacevole farci questa chiacchierata stasera.
Sì, mi sono divertito anch'io, quindi spero di non avervi ammorbato troppo, ecco.
Bene, allora io ringrazio Roberto, per averci raccontato la sua storia, la storia di tanti colleghi, perché poi quando andiamo in edicola e spendiamo 3,50 euro, non possiamo immaginare quanto lavoro c'è dietro ogni tavola, quanto lavoro, quanta passione, ma anche quanta professionalità, ma anche le storie di vita che hanno portato Roberto da essere un 14enne che rompeva le scatole a Cavazzano fin qui poi a scontrarsi con i più noti politici italiani. Noi insomma siamo contenti, Roberto ci hai veramente regalato una bellissima ora e un quarto e
grazie a voi.
E d'ora in poi leggerò Topolino sotto un'altra veste senza chiedermi cosa c'è nella borsetta di Topolino di Paperina. Ringrazio Enrico, ringrazio i due Andrea che è ormai uno speaker fisso di Incredibile, ma anche Andrea che Bufu, che per la prima volta era qui con noi a fare questa diretta. Noi abbiamo ricominciato stasera, serata estiva, insomma, ma poi cerchiamo un po' di tenerci compagnia tutto l'inverno. Abbiamo parlato di Paperinic, ho trovato un piccolo video per chiudere la serata, vi ringrazio, buonanotte e un giro di tavolo ciascuno velocissimo, datemi un buon motivo ciascuno, magari senza così, giocate anche per un buon motivo per leggere fumetti.
chi comincia?
Le storie che danno di più. Slogan.
Per imparare a leggere.
Perché ce n'è tanti e perché c'è tanta cultura dentro.
Vabbè, perché no?
Io perché Riccardo mi dice Sbabbo, se non lo leggi non puoi uscire, quindi questo è un altro buon motivo. Buonanotte a tutti.
Ciao a tutti, grazie.
Mi raccomando, Paperoporese, andate a votare perché è un vostro dovere, oltre che di lettore, di leggere Topolino e Paperino, ma anche di andare a votare. Buonanotte a tutti, vi lascio con la sigla di Paperinic, una sigla che ho trovato in rete. Ciao, buonanotte.
Ti muovi con destrezza e con abilità e nell'intraprendenza c'è la tua ingegnosità, sei così non hai paura, la tua vita è questa qua, sempre allerta, sempre in fuga, con la bionda Eva Camp. Lei non ti tradirà mai perché lei è tutto quel che hai. Accendono, oh, quando affronti le tue lotte, tu fai sempre tutto quel che puoi per arrivare dove vuoi. I tuoi occhi nella notte sono fari che risplendono e bene il mare accendono. Del tuo passato non ne parli quasi mai, quello che è stato solamente tu lo sai. I tuoi occhi nella notte sono fari che risplendono e bene il male accendono. Quando affronti le tue lotte tuo nome, lascia il segno diabolico, oh, è un'impronta il tuo nome.